With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Affitti brevi, penso sia una delle opportunità di investimento con il più alto rischio di malinterpretazione. È un investimento? È un'attività imprenditoriale? Dove farla? Quanto aspettarsi come rendimento? Tutte domande fondamentali su cui molto spesso online si trovano informazioni incomplete o magari afflitte da un conflitto di interesse, perché qualcuno ti vuole vendere un corso su come imparare a fare affitti brevi. Ma in questo video ho deciso di fare chiarezza e questa sarà una vera e propria guida agli affitti brevi. Quindi, senza ulteriore indugio, iniziamo. L'idea per questo video ci è stata suggerita da Luca, che mi chiede: come valuti l'acquisto di immobili per metterli a rendita con locazioni brevi anziché locazioni lunghe? A mio modo di vedere, c'è possibilità di aumentare notevolmente la redditività dell'immobile, riducendo notevolmente le noie di affittuari fissi, che magari hanno difficoltà a pagare i canoni di locazione concordati. Bene, ottima domanda e ringrazio Luca per averci dato lo spunto per questo video. E come al solito, se ti interessa farci domande di questo tipo su opportunità di investimento, sappi che la sezione commenti è attentamente monitorata dal team di Piano Finanziario e i commenti più interessanti possono essere stimolo per altri video. Un paio di opportune premesse prima di dare una risposta a questa domanda. Innanzitutto, la prima premessa è che se mi segui da un po' saprai che non sono uno YouTuber. Usiamo YouTube come strumento per farci conoscere, per far conoscere Piano Finanziario, che è una società di consulenza finanziaria indipendente. Ci occupiamo sia di consulenza ma anche di formazione. Ho anche una società immobiliare, Vendhouse, con cui facciamo ristrutturazioni su Modena, Reggio e Bologna. E quindi la premessa è che non c'è conflitto di interesse. Mi occupo sia di investimenti finanziari sia di investimenti immobiliari e non ho interesse a parlarti bene di uno o dell'altro. Ritengo che ci siano opportunità in entrambi i settori. Il punto è capire quali sono queste opportunità e come trarre il meglio dalla propria situazione personale alla luce delle opportunità che queste tipologie di investimento offrono. Il tema è proprio questo, è capire come posso tirare fuori il meglio dalle opportunità. E quindi, ovviamente, Luca, non sapendo niente di te, arriviamo alla seconda premessa. Non ti si può dare una risposta mirata avendo così poche informazioni relativamente alla tua situazione personale. Non so dove sei, non so quanti anni hai, non so quanto patrimonio hai, quindi senza queste informazioni è impossibile contestualizzare alcuni di questi concetti sulla tua situazione personale. Se vuoi una contestualizzazione ci contatti pianofinanziario.it/informazioni o in alternativa trai tu le conclusioni da questo contenuto, che è appunto una guida su come approcciarsi all'investimento immobiliare finalizzato all'affitto breve. Il meccanismo degli affitti brevi è molto semplice. La logica è quella di, invece che affittare un immobile, facciamo un esempio, numeri inventati ma giusto per capire la matematica, da 300.000 euro, ok? In zona Modena-Bologna, per dire. Invece che affittarlo a 1.000 euro al mese ad una famiglia, e quindi in un mese ci sono 30 giorni, e quindi vuol dire che tu stai affittando l'immobile ad un prezzo equivalente di 33 circa euro a notte, l'idea è: perché non locarlo, invece che a una famiglia, a una moltitudine di inquilini, e magari affittarlo a stanze? E così, invece che affittarlo a 30 euro a notte, tutto l'appartamento, io magari lo affitto a 80 euro a notte. Poi prendo la mia bella calcolatrice, 80 euro a notte, magari riesco a tirarci fuori due stanze che fanno 160 euro a notte per 30 giorni che ci sono in un mese, fa 4.800 euro al mese. Potenzialmente non sono così illuso da pensare che l'immobile sarà affittato tutti i giorni del mese. Ipotizziamo un tasso di occupazione del 70%, non lo so, sono stime che dovrai fare. 70% vuol dire 3.360 euro di potenziale fatturato da un immobile, che se lo ridividiamo sui 30 giorni al mese vuol dire che tu hai portato il valore di vendita di una notte del tuo appartamento da circa 33 euro a circa 100 e rotti euro. Hai triplicato il valore che puoi estrarre da quel determinato immobile e il bello è che, come dice Luca, hai la possibilità di toglierti noie di affittuari che magari hanno difficoltà a pagare i canoni, quindi hai anche un'opportuna diversificazione degli inquilini, ok? Perché appunto l'inquilino rimane per 3-4 giorni e paga in anticipo nella maggior parte dei casi e quindi non hai il problema delle morosità, tipico problema di chi invece dà un immobile in affitto ad una famiglia, ad esempio. Il meccanismo a livello macro dovrebbe essere chiaro, perché di fatto è un'attività paragonabile a quella di un albergo, che però non si applica a, non so, 100 stanze che può avere un albergo, si applica alle 2-3 stanze che puoi tirare fuori da un appartamento. E fin qua ci arriva anche lo youtuber di turno. Ok, adesso iniziamo a fare un passettino in più in profondità, perché quello su cui vanno in confusione buona parte delle persone quando si tratta di analizzare un'opportunità di investimento immobiliare con finalità affitti brevi è che questa è un'attività semi-imprenditoriale / imprenditoriale. Cosa significa? È ovvio che se io affitto un immobile a Mario Rossi, che mi fa un affitto residenziale 3+2, ok, un classico affitto residenziale, una volta che ho trovato l'inquilino, l'attività, cioè l'investimento, va avanti da solo, non devo fare niente. Si potrebbe rompere qualcosa, potrei dovergli dare comunque un supporto, non lo so, ma di fatto potrei non sentire l'inquilino, ammesso che paghi, per mesi. Ok, magari anche anni. Quando parliamo di affitti brevi capiamo immediatamente che se ho 10, 15, 20 persone diverse che utilizzeranno il mio appartamento in un mese, c'è un lavoro associato. Qual è il lavoro associato? Bene, le pulizie, la gestione degli ingressi e delle uscite dall'appartamento, quindi la consegna delle chiavi alla persona che arriva nell'appartamento e la consegna finale quando la persona va via. Avrò anche l'incombenza di far trovare magari asciugamani puliti, quindi non solo le pulizie dell'ambiente ma anche delle lenzuola, eccetera. E poi magari, verosimilmente, se offro anche una colazione, magari far trovare qualcosa per fare colazione, delle cialde, del caffè, qualunque cosa tu vuoi inserire all'interno del tuo servizio. Questo ti fa capire immediatamente che se vuoi aumentare la produttività dell'immobile, questo va a scapito di ore lavorate o tuo o di qualcuno che devi delegare. Ci stiamo spostando da un'attività di investimento, compro una roba, questa genera un reddito e non ci penso più, faccio una manutenzione minima eventualmente, ad un'attività semi-imprenditoriale o in certi casi addirittura imprenditoriale. Ed essendo un'attività imprenditoriale, il tema è: dobbiamo considerare tutti i costi. Dopo vedremo nel dettaglio quali costi considerare, ma innanzitutto il costo principale che le persone non considerano: il costo del tuo tempo. Il tuo tempo è gratis? No, nella maggior parte dei casi non può essere considerato gratis. C'è sempre un costo opportunità legato alle attività che facciamo o a come usiamo il denaro. In poche parole, in finanza personale c'è un concetto di base, cioè che se tu fai una cosa non puoi farne un'altra. E va bene, fin qua ci siamo. Cioè, se tu utilizzi il tuo tempo per fare quell'attività lì, non puoi utilizzarlo per fare un altro lavoro. Se tu investi in quell'attività lì, non puoi usare quel capitale per fare un'altra cosa. Quindi le valutazioni che voglio insegnarti a fare, e questo è un vero corso di analisi finanziaria di investimenti o di opportunità imprenditoriali, è capire se faccio questa cosa qui, che cosa sto lasciando. Bene, sicuramente se dedichi il tuo tempo tu a pulire la stanza o l'appartamento in questione, stai sacrificando il fatturato che potresti generare magari come dipendente facendo un'ora di straordinario. Quindi il minimo costo del tuo tempo è il costo orario della tua attività da dipendente, o se sei libero professionista il costo orario medio che fai pagare ai tuoi clienti a cui eroghi una consulenza. Insomma, qui entriamo in un campo profondamente personale, perché dipende quanto costa il tuo tempo. Il mio tempo adesso, gestendo 3 società, una 15ina di collaboratori, è molto elevato. È un'attività che non potrei fare io in prima persona. Dovrei trovare qualcuno che lo fa per me. Bene, se trovo qualcuno che lo fa per me, devo comunque considerare il costo. Quindi, o che sia il tuo tempo, o sia il tempo di qualcun altro, dobbiamo considerare il costo dell'attività. E questo costo, ahimè, riduce la redditività di questa attività imprenditoriale. Non chiamiamolo investimento, è un'attività semi-imprenditoriale che usa un immobile come strumento, ok? L'immobile non è più l'oggetto, noi non stiamo più andando a guadagnare da una rivalutazione dell'immobile, stiamo andando a guadagnare da un utilizzo dell'immobile, andiamo a spremere ogni goccia di possibile rendimento dai metri quadri che abbiamo comprato di questo immobile. Poi che questo si rivaluti in futuro o no è indifferente, è un altro tema. Quindi iniziamo a ragionare che l'immobile è un bene strumentale, non è la finalità del nostro investimento. Poi, dipende dalla zona in cui operiamo, potrebbe anche esserci una rivalutazione dell'immobile. Quindi entrambi gli aspetti sono da valutare. In certe città magari potresti non avere una rivalutazione, non aspettartela, e guadagnare dall'attività principale, che sarebbe quella appunto dell'affitto breve. In altri casi potresti averle entrambe queste variabili. Il vero tema della questione per analizzare bene un'opportunità di questo tipo è considerare tutti i costi. Perché sul fatturato è facile fare i calcoli, li abbiamo fatti prima, aggiungi delle stime più adatte alla zona in cui stai valutando un'opportunità di questo tipo, ma è facile fare una stima del tasso di occupazione. Quello che è più difficile è fare una stima che consideri tutti gli elementi di costo, ok? Dovremmo offrire un posto arredato, c'è un costo dell'arredamento. Verosimilmente le cose si rompono, quindi c'è anche un ammortamento di questi costi. Magari ogni due, tre anni devi cambiare qualcosa perché si rompe. Perché sai, hai 20 persone diverse che entrano in quell'immobile ogni mese, è ovvio che non sono persone che tratteranno il tuo immobile bene come una famiglia che ci vuole vivere 10 anni, ok? Quindi chiaramente le cose si rompono e devono essere sostituite. Questo è un costo e te ne accorgi al secondo, terzo anno, ma non è zero. Poi avrai le utenze, avrai le tasse e chiaramente il tempo da dedicare a questa attività. Tutti questi costi devono essere scontati dal fatturato che andrai poi a generare dall'attività, che andrai a stimare in termini di opportunità dell'immobile che stai valutando. Questo ti dovrebbe generare una redditività potenziale, ok? Facciamo un esempio. Invece che 1000 euro al mese, ci tiro fuori 3000 euro al mese al netto costi da questo appartamento. 3000 euro al mese per 12 fa 36.000 euro all'anno, ipotizzando che non ci sia stagionalità e il tasso di occupazione sia uguale tutti i mesi. Chi lo sa, valuterai tu in base alla zona in cui sei, diviso, ipotizziamo sempre un immobile da 300.000 euro, non lo so, verrebbe un rendimento del 12%. Non male. Interessante. La domanda è, con cosa lo confronto? Come dicevo prima, dobbiamo addentrarci nel magico mondo del costo opportunità. Cioè, se investo 300.000 in questa opportunità semi-imprenditoriale, in che cosa non li sto investendo? In azioni o obbligazioni? Ok, diciamo che il comparto azionario ha un maggiore livello di rischio, quindi non lo confrontiamo. Però, quantomeno dovrei confrontare il rendimento che genera questa cosa qui al netto dei costi. Abbiamo già tolto i costi del personale, facendo finta di delegare l'intera attività ad un'altra persona. Dovrei appunto confrontarlo con un titolo di Stato, ok? E oggi quanto rende un titolo di Stato? Un BTP rende il 4-4,5% a 10 anni. Mi basta un 12% di rendimento dal mio immobile se gli stessi soldi investiti in un BTP a 10 anni renderebbero attorno al 4? A te la risposta. Non esiste una risposta che vada bene per tutti, perché entriamo in quel tema super interessante che è l'analisi del profilo rischio-rendimento di un investimento. E dipende. Sicuramente, andando avanti con questo esempio puramente didattico, un 12% senza considerare il costo del mio tempo in totale delega non sarebbe per nulla male, anche con un'alternativa tipo titolo di Stato che rende il 4. Però questa è una valutazione personale. Il tema è che questo confronto devi farlo e molto spesso le persone, non essendo in grado di fare questi confronti, prendono fischi per fiaschi. Ci sono oggi persone che vendono degli immobili con una rendita al 3%. Per me non ha alcun senso quando l'obbligazionario, che non ha rischi morosità, non ha rischio illiquidabilità, rende il 4%. Io un immobile che rende il 3% oggi non lo tocco neanche con le pinze. Però nel 2018 ho fatto un progetto di affitto a studenti. Ho preso due appartamenti, li ho ristrutturati completamente, ci ho messo 7 studenti dentro e è una via di mezzo tra quello che è un affitto breve e un affitto 4+4 anni, perché comunque uno studente tende a stare 2 o 3 anni nell'appartamento, consuma l'appartamento molto di più di una famiglia, però non mi costringe a doverci lavorare tanto quanto un affitto breve. Il progetto in questione nel 2018 rendeva circa il 9-9,5%, perché l'ho comprato strabene, l'ho ristrutturato completamente gestendo io il cantiere, quindi ci ho lavorato un bel po' di ore. E qual era l'alternativa? L'alternativa erano titoli di Stato, se prendiamo il BTP, che rendeva circa l'1%, quindi il mio progetto rendeva 8 punti percentuali in più di un BTP. Ottimo, l'ho fatto, sono molto contento. Lo rifarei oggi per un 9%? Non ne sono così sicuro, perché l'alternativa è molto più attraente. Quando vai dal medico e hai un problema di salute, che cosa fa il medico per capire come aiutarti? Ti fa fare le analisi del sangue. Bene, in ambito finanziario nessuno utilizza questo approccio, che però è così comune in altri settori. Nessuno tranne noi di Piano Finanziario. Fino a domenica abbiamo creato un'offerta esclusiva per il nostro check-up finanziario, che ti permetterà di capire i punti di forza e gli eventuali punti di debolezza della tua situazione finanziaria, così da poter creare un piano per risolverli. Non perdere questa offerta che scade domenica, che ti permette di avere il check-up al 50% di sconto. Scopri i dettagli cliccando sul link che trovi qui sotto. Capito questo concetto, che ovviamente deve essere contestualizzato alla tua situazione personale e alle alternative che hai in termini di redditività del tuo capitale. Il tema è sempre che se non hai cultura finanziaria non hai alternative che puoi mettere sul tuo piatto per decidere come usare al meglio il tuo capitale. E quindi solitamente le persone vanno sull'immobiliare perché non conoscono le alternative. Se vuoi conoscere le alternative, ci contatti e ti spieghiamo con i nostri percorsi formativi come si investe in modo efficace, così da avere un'alternativa e capire se quella è la migliore soluzione possibile. Ci hanno detto negli Stati Uniti che fa più o meno così. Quando il tuo unico attrezzo è un martello, tratterai tutti i problemi come se fossero un chiodo. Ed è ovvio, se non sai come si investe, se non conosci le alternative, andrai su quella che è l'alternativa più comprensibile, quella che conosci meglio, ma non è detto che sia la soluzione finanziariamente migliore. L'investimento immobiliare ha indiscutibilmente sicuramente delle opportunità e sono quelle che colgo, ad esempio, con Vendhouse, con la mia società immobiliare. Innanzitutto la possibilità di finanziare un acquisto, ok? Vai in banca, ti fanno un mutuo, è molto semplice acquistare un immobile con un finanziamento e se i numeri stanno in piedi, puoi agilmente utilizzare la leva finanziaria nel tuo investimento. La seconda opportunità è che i lavori li potresti fare tu e quindi in inglese viene chiamato sweat equity, cioè il patrimonio legato al sudore, cioè la fatica di fare dei lavori che magari a te costano 30.000 euro ma sul mercato ne valgono 50.000 ed è quello che facciamo con le nostre operazioni di ristrutturazione. Però chiaramente quello è un lavoro, Vendhouse non è un investimento, è un'attività imprenditoriale, ok? Ho dei soci, io mi occupo della parte finanziaria, non sono onnisciente e ho degli esperti che si occupano invece del cantiere, chi dei mercati immobiliari in cui operiamo, eccetera. Un'altra opportunità è la fiscalità. Al di sotto di 4 appartamenti, se ricordo bene la norma, hai una fiscalità molto agevolata. Al di sopra diventa un'attività paragonabile a quella alberghiera, quindi potenzialmente dovresti fare una società e insomma diventa molto più complesso. Ma al di sotto hai delle opportunità, perché potenzialmente puoi gestirlo come privato cittadino e non hai tutte le incombenze che ci sono invece con una società. Un'altra opportunità è che è potenzialmente un ottimo secondo lavoro. Se non hai l'opportunità di fare straordinari, di aumentare il tuo reddito lavorando 2 o 3 ore in più e magari hai già un immobile, bene, è un'opportunità il far rendere quell'immobile più di quanto non renderebbe se lo affittassi a Mario Rossi al prezzo del tuo tempo che comunque investiresti nel progetto. A questo si collega un'altra opportunità, che è un'attività imprenditoriale, nel caso tu voglia spingerti verso il mondo dell'imprenditoria, che ha una bassa barriera all'ingresso, appunto, ti basta un appartamento che potresti anche affittare, da capire se te lo fanno fare, una sublocazione. C'è chi lo vende come una cosa molto semplice, noi a Modena non abbiamo trovato un proprietario di casa che ci ha permesso di farlo, però non è neanche detto che devi acquistare l'immobile, magari potresti solo affittarlo, e questa non ha un'elevatissima barriera all'ingresso come attività imprenditoriale, quindi è potenzialmente un ottimo secondo lavoro, magari per arrotondare lo stipendio. Ma se questa è un'attività imprenditoriale con basse barriere all'ingresso, chiaramente questo è anche un contro. Questo vuol dire che chiunque può prendere un appartamento, mettergli un po' d'arredamento dell'IKEA e con una spesa minima andare a saturare il mercato. E guarda caso è quello che è successo in tutte le città. Secondo questo articolo del Fatto Quotidiano, a Milano ci sono oltre 15.000 appartamenti privati destinati ad uso turistico, che li occupano per qualche giorno o per periodi brevi. E questo sta diventando un problema, tanto che è notizia di qualche mese fa l'annuncio del comune stretta sugli affitti brevi che tolgono appartamenti a chi vuole vivere in città. L'assessore della Casa del Comune, Pier Francesco Maran, ha fatto appello al governo perché permetta di applicare in città un provvedimento che limiti fortemente il numero massimo di giorni di affitto turistico, non tanto per i singoli proprietari che affittano una casa, ma per le piattaforme e le società che su questo hanno creato un business Airbnb. Ma ovviamente tutti quelli che fanno affitti brevi si appoggiano a queste piattaforme, quindi limitare le piattaforme potenzialmente vorrebbe dire limitare questa miriade di piccoli imprenditori e quindi ci sarebbe un possibile danno. Questo è il tema, la bassa barriera all'ingresso fa sì che potenzialmente sia anche una guerra a ribasso sul prezzo, con anche rischi tipicamente di natura imprenditoriale, cioè questo fenomeno che è stato cavalcato ampiamente negli ultimi 10 anni venga regolamentato in modo più deciso. È un po' un'area grigia del sistema in cui tu non sei un albergatore e sei un privato che affitta degli immobili. Però il tema è, tu non sei un albergatore, quindi c'è un rischio imprenditoriale che molte persone trascurano, perché se io ho un ottimo albergo, o prendiamo un agriturismo, magari creo un contesto, un'esperienza per i miei clienti veramente meravigliosa, io creo una fidelizzazione col cliente. Questo magari rimane così soddisfatto che non viene solo per ragioni lavorative, ma viene per svago e allora mi torna l'anno dopo, cioè crea una relazione. E questa è una barriera all'ingresso per altre persone che vogliono entrare nel mercato, perché magari io ho creato un mio posizionamento, sono sul mercato da 10 anni, ho un sacco di recensioni positive, è difficile entrare in questo mercato. Ma nel mondo degli affitti brevi ad uso turistico da 2 notti alla volta non c'è una relazione. Questo vale in qualunque campo e questa è una considerazione che vale sempre a livello di business, di imprenditoria. Tutti coloro che online vendono opportunità imprenditoriali con bassa barriera all'ingresso, questo significa che c'è una competizione incredibile, che tu puoi sfruttarlo per 2 o 3 anni questo vantaggio che puoi avere, ma poi arrivano tutti e la competizione vuol dire che si abbassano i prezzi, si abbassano i margini. La vera opportunità in ambito vita imprenditoriale sta nella complessità, cosa che però nella maggior parte dei casi le persone o non vogliono gestire o non hanno le capacità. Quindi attenzione, perché l'opportunità di usare magari un immobile che hai senza neanche sbattersi troppo a trovare un arredo particolarmente accattivanti, insomma, do una stanza a chi viene a Modena per 2 giorni di lavoro, sì, magari la sfrutti oggi, domani arriva un competitor che crea un contesto più bello e l'unico modo per riuscire a stare a mercato è abbassare i prezzi. In generale, da imprenditore ti dico che quando la tua arma per attrarre clienti è abbassare i prezzi, non stiamo andando nella direzione giusta in termini di profittabilità e di prospettive future del business. Altri rischi che la maggior parte delle persone trascurano è che è un'attività in cui non stacchi mai, cioè fondamentalmente come un albergatore tutti i giorni che chiude il suo albergo non fattura, lo stesso vale per te. Quindi ovviamente è qualcosa da mettere sul piatto, soprattutto se magari all'inizio è una cosa che vuoi lanciare con le tue forze e non deleghi direttamente qualcuno che lo faccia per te. Quindi, affitti brevi, è una buona idea o no? Ovviamente, come dicevo nell'intro, è impossibile dare una risposta a questa domanda perché dipende da tutti questi elementi che ho voluto spiegarti in questo video. Penso che la domanda è un buon investimento o no sia mal posta. Non dobbiamo metterla giù in termini di è un buon investimento, ma è un investimento adatto a me, adatto allo stile di vita che voglio avere, adatto al mio profilo di rischio, adatto al mio desiderio o meno di andare magari a fare lavori manuali all'interno di questo appartamento, che rimane un bene strutturale? Se questa domanda la fai a me, la risposta è no, io non so piantare un tassello nel muro senza che venga giù l'intonaco dell'intera facciata. L'ho detto in varie occasioni, il mio interesse nel settore immobiliare è per le opportunità di finanziabilità e per le sinergie che facciamo con i clienti di piano finanziario che partecipano alle nostre operazioni. Non ho un particolare interesse nel settore immobiliare perché non ho manualità, ma sono al contrario un grande amante dei numeri. È per questo che mi occupo della parte finanziaria. Al contrario, i miei soci sono molto più bravi di me a gestire un cantiere e ad analizzare il mercato. Quindi il tema degli affitti brevi, magari ci sono delle opportunità, ma non si adatterebbe al mio progetto di investimento. A questo si aggiunge che abitando a Modena, sì, ci sono ottime opportunità di affitti brevi per lavoratori, perché questa è un'area molto industrializzata, ma non ci sono le opportunità se sempre in Emilia-Romagna fossi sulla riviera romagnola. Lì ci sono molte più opportunità, appunto perché c'è il turismo. A questo si aggiunge che personalmente do molto valore al mio tempo e al poter lavorare dove voglio. E questo anche in passato mi ha portato a prendere decisioni importanti, strategiche, magari di guadagnare di meno, ma potermi permettere di non essere a lavoro un giorno perché voglio passare un giorno con la mia famiglia. Per me, e questa è una scelta personale, tu devi fare le tue, c'è sì un tema di redditività, ma associato a questo c'è una profonda e attenta analisi della qualità della vita. Ovviamente, se tu hai già un immobile, la posizione in cui potresti operare è ottima sia dal punto di vista lavorativo e magari anche ottima dal punto di vista turistico, quindi potresti avere una ridotta stagionalità. Se poi tu hai anche voglia di lavorarci dentro, ti piace montare mobili dell'IKEA e hai capito che non ti preoccupano tutte le incombenze di questa attività semi-imprenditoriale, questo è un ottimo secondo lavoro ed è un'ottima opportunità per aumentare la redditività del tuo immobile. Dopo, però, che avrai valutato attentamente la vera redditività di questa attività al netto di tutti i costi e se questa è migliore di un'alternativa con un minore profilo di rischio e un minore lavoro tuo o di qualcuno che delegheresti.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.